Ascolta Radiazione.
Prova, prova, eccoci in diretta alle 19.32, scusate il ritardo. Entriamo in diretta con questa puntata speciale di Controvento del 13 giugno, puntata speciale a tema repressione della solidarietà con il popolo e la resistenza palestinese. Qui, come al solito, in diretta dal bunkerino di radiazione.org, Macro, abbiamo anche un ospite qui del collettivo Levante.
Ciao a tutti.
Che parteciperà a questa trasmissione. Marameo è un attimo impegnata, ma ci raggiungerà a brevissimo. Una puntata che appunto vada ad affrontare quelli che sono alcuni dei casi, alcuni eclatanti, alcuni più striscianti, fatti di repressione avvenuti negli ultime settimane nel nostro paese. Ma prima di entrare nel merito, ci sembra un po' fondamentale dare anche una quadra, come facciamo sempre, del contesto, degli avvenimenti che caratterizzano la fase che stiamo tutti vivendo e che, come ben sappiamo e come più volte abbiamo denunciato a questi microfoni ormai da mesi, se non anni a questa parte, una fase caratterizzata da una tendenza alla guerra del nostro paese, ma non solo, un po' di tutti i paesi nel mondo che si riarmano e le cui tensioni fanno anche presagire, e ormai lo dicono un po' la classe dirigente, anche molto apertamente, che si va proprio verso un futuro di conflitti e guerra generalizzata. Conflitti e guerre che vedono in quello che sta succedendo in Palestina ormai da 8 mesi, forse il suo simbolo più cruento e feroce. Se ne parla un po' in tutto il mondo di eventi che continuano a susseguirsi e che arrivano chiaramente in faccia a tutti con la continuazione di questo genocidio in mondovisione, in diretta e con immagini che continuano a riportarci le malefatte, i peggior crimini che si possano compiere da parte dell'entità sionista nei confronti della popolazione palestinese nella striscia di Gaza e nel resto dei territori occupati e della Cisgiordania, eventi che hanno anche subito una recrudescenza con l'invasione ormai di quasi un mese fa dell'esercito sionista che è entrato con i carri armati e con le forze di terra a Rafah, l'ultima, diciamo, enclave che non era stata rasa al suolo in questi mesi di bombardamenti da parte dell'entità sionista.
Di bombardamenti e di guerra, perché poi l'esercito sionista sta cercando di entrare in tutte le aree occupate dai palestinesi, ecco, diciamo così. Comunque oggi leggevo che continuano comunque i bombardamenti, questa situazione qua non si accenna, però dall'altro lato vediamo comunque una forte resistenza palestinese che, nonostante tutta la potenza così dichiarata dell'esercito sionista, continua a resistere metro su metro. L'esercito sionista, se non è ancora avanzato, non è ancora schiacciato la situazione in Palestina, è merito proprio di tutti i giovani e non giovani che resistono ogni giorno.
Infatti ormai è notizia di più di una settimana fa che l'esercito sionista è entrato a Rafah dalle periferie orientali della città, ha raggiunto il Mar Mediterraneo, occupando di fatto la linea che chiude completamente il valico a sud, facendo della striscia di Gaza quello che è già da anni, se non da decenni, un carcere a cielo aperto, dove oggi l'entità sionista occupa completamente, unilateralmente, tutti i valichi per uscire dalla striscia di Gaza. Ma, appunto, come dicevi, di fronte a questa situazione continuano invece le azioni della resistenza, che continuano a sferrare colpi e a provocare perdite all'entità sionista, ma non solo la resistenza dall'interno della Palestina, ma assistiamo anche a un'avanzata anche delle forze della resistenza fuori dalla Palestina, che dagli Houthi, che continuano a colpire navi e addirittura settimana scorsa hanno mandato, mi sa, per la prima volta un missile denominato Palestina proprio nei territori dell'entità sionista, ma anche invece nel confine nord con il Libano, ormai da settimane che Hezbollah
continua a bombardare le basi israeliane.
a differenza dell'entità sionista, bombarda basi militari, obiettivi militari, ma lo fa ormai in continuazione da settimane. Oggi addirittura dichiarano l'attacco più grosso dall'inizio, dal 7 ottobre, con una quindicina di basi militari colpite nello stesso giorno, praticamente in contemporanea, appunto di basi militari a nord, vicino al confine nord con il Libano. E se questa è la situazione che ci torna dalla Palestina, ci torna invece anche, sempre meno nascosta, la complicità di tutte le potenze occidentali, nostro paese compreso, tutte le istituzioni che in maniera più o meno aperta continuano a sostenere l'entità sionista e continuano a dimostrare la complicità col genocidio che sta martoriando il popolo palestinese.
Sì, parlando di questa, ad esempio, mi viene da riprendere una notizia di fine maggio, del 30 maggio, per cui appunto Leonardo e la rete ferroviaria italiana hanno siglato un accordo per supportare la military mobility dell'UE, potenziando infrastrutture per il trasporto militare. Questo accordo prevede una piattaforma digitale per gestire la movimentazione di risorse militari attraverso infrastrutture dual use, con soluzioni per l'accesso di dati e la protezione cibernetica. Cioè, ci troviamo sempre di mezzo Leonardo, azienda bellica che vende tantissime armi e partecipa al genocidio, è complice del genocidio palestinese e di molte altre guerre a scapito appunto dei popoli oppressi, e qua abbiamo un collegamento con la rete ferroviaria italiana, che tra l'altro ne parlavamo anche in una delle scorse puntate di Controvento, quando abbiamo intervistato un ragazzo greco riguardo all'incidente ferroviario in Grecia, dove la rete ferroviaria italiana era una delle maggiori azioniste, proprietarie comunque di
treni. Sì, perché Ferrovie Italiana ha comprato la maggior parte della rete ferroviaria greca, che era praticamente quasi fallita, diciamo così.
E se questo accordo tra Leonardo e Ferrovie Italiane mostra tutta l'internità del nostro paese al comparto bellico dell'Alleanza Atlantica e della NATO, con le sue continue richieste di ammodernare i sistemi di trasferimento, ammodernare insomma in generale l'industria, anche con gli inviti dell'UE, nella voce di von der Leyen ormai di un mesetto abbondante fa, che invitava insomma tutti i paesi a trasformare la propria economia in un regime di guerra, ci sono anche notizie che anche più esplicitamente mostrano proprio che di fronte al genocidio del popolo palestinese il nostro Stato continua a fare accordi milionari con Israele. Infatti notizia del 28 maggio che la Commissione Difesa della Camera dei Deputati, durante una seduta di appena 5 minuti, ha espresso a netta maggioranza il proprio parere positivo per comprare da parte del Ministro della Difesa, guidato da Guido Crosetto, l'approvazione di un programma pluriennale per l'acquisto di sistemi anticarro di terza generazione Spike, prodotti da una delle maggiori aziende del comparto militare industriale di Israele, la Rafael Advanced System Defense System. Sappiamo bene che non è il primo caso di accordi commerciali, militari, tra lo Stato italiano e l'entità sionista. È da tempo che le forze armate fanno shopping di sistemi missilistici presso la potente holding israeliana, da una parte, e dall'altra non ha mai fermato, neanche nel pieno del genocidio del popolo palestinese, il trasferimento di propri sistemi d'arma alle forze armate di Tel Aviv. Il giornalista Duccio Facchini, in un report sull'export bellico verso Israele, ha dichiarato che solo nell'ultimo trimestre del 2023, quindi dal 7 ottobre, uno scambio per più di 2 milioni di euro direttamente con l'esercito israeliano, armi e munizioni ed altro materiale. Ma se insomma questa è la situazione della complicità occidentale con quello che succede nei territori palestinesi, ma anche di corsa agli armamenti rispetto anche agli altri conflitti aperti, pensiamo ovviamente alla situazione russo-ucraina, D'altra parte crescono e continuano a moltiplicarsi anche le mobilitazioni da parte in Italia, ma in tutto il mondo, che invece denunciano con forza quello che avviene in Palestina e le complicità dei propri governi con l'entità sionista.
Sì, infatti se vediamo da una parte lo Stato italiano continua a finanziare, comunque a fare accordi milionari con Israele, dall'altra reprime tutte le mobilitazioni, in particolare le degli studenti in questo momento qua, ma tutte le mobilitazioni in solidarietà al popolo palestinese, ecco. Così come in tutta Europa si sono visti cortei caricati, repressi, e oltre a quello poi arriva anche la parte giuridica con le repressioni, anche con misure cautelari, fogli di via, perquisizioni, più ne ha più ne metta, ecco.
E qui entriamo infatti nel merito di questo speciale, perché di fronte alle mobilitazioni che si moltiplicano con determinazione e andando a puntare il dito verso accordi multimilionari, miliardari, che lega il nostro Stato e gli Stati in generale con il comparto bellico, aumenta anche di pari passo la repressione, quella più mirata contro le organizzazioni di lotta, ma anche quella più generalizzata e quella che colpisce nel mucchio per spaventare o dare moniti, insomma, a chi si mobilita. Per tagliare questa introduzione, di casi più eclatanti ce ne sono stati diversi, pensiamo al caso di Anan Yaes, che da quest'estate ancora si trova in carcere dopo, insomma, l'esclusione di una possibile espulsione in Israele, è comunque tuttora detenuto con reati legati al terrorismo insieme ad altri due palestinesi. Ma pensiamo ad esempio al caso, anche quello emblematico, di Saif Ben Shibat, rifugiato algerino dal 2013 in Italia, che per dei commenti in delle chat private con amici e colleghi in cui solidarizzava con la resistenza palestinese, è stato prima licenziato dalla scuola, dal liceo romano dove lavorava, poi è stato perquisito e a stretto giro gli è stato tolto lo status di rifugiato politico e quindi sbattuto in un CPR per una settimana e, seppur uscito anche di fronte alle pressioni della campagna di solidarietà che si è sviluppata, è tuttora rischia l'espulsione dall'Italia in Algeria.
Comunque ancora indagato per incitazione all'odio razziale, etnico e religioso. Quindi questo è proprio un chiaro attacco che lo Stato fa a tutti quelli che danno solidarietà al popolo palestinese.
Ma un altro caso, insomma, uscito nelle cronache, e insomma molto pesante, è quello avvenuto a Bologna settimana scorsa, con 23 misure cautelari ad altrettanti compagni, studenti, attivi nelle lotte sociali e politiche nella città di Bologna negli ultimi mesi. I primi casi si riferiscono a dicembre, ma su questo taglierei corto perché entriamo appunto nel vivo della trasmissione, lascerei a un piccolo stacco musicale e al nostro rientro saremo in collegamento con una compagna del collettivo universitario autonomo di Bologna, del CUA di Bologna, che ci racconterà appunto di queste misure cautelari e del clima di repressione nella città di Bologna. Quindi vi lasciamo a qualche minuto di pausa e ci ritroviamo sempre qua in diretta su radiazione.org. Libero Battaglione, repressione.
sogna con chissà che cosa vuole, a vivere il mio giorno di ordinaria depressione. La strada è la stessa che percorro da sempre, la strada è la stessa gente, le domande pertinenti, gli sguardi strafotenti, il fascismo che nascondi dietro al bianco dei tuoi denti, camionette blu che incontriamo ad ogni angolo, burattini sguinzagliati come pecorelle al pascolo, esplodono le bombe, si apre la caccia ma la stella rossa avanza, si scatena la burrasca, controlli a tappeto, sentenza a cielo aperto, legittimi violenza sopra quel che è stato detto, rigurgiti arroganze, propini frustrazione, cerchi di fermarci a colpi di perquisizione, non ho bisogno di mucia per farti saltare il culo, mi basta le mie idee e il mio sguardo nel futuro, sbattimi sul muro, arrestami da solo, ma ricorda le parole, sono peggio del tritolo, convinto, consapevole, capisco a cosa servo, godo nel vedere la tua faccia di merda, chiamarla giustizia, chiamarla prevenzione, chiamala come vuoi, io la chiamo repressione.
Prova, rientriamo in diretta alle ore 19:50, come dicevamo appena prima di entrare in pausa musicale. Siamo adesso in collegamento con una compagna del CUA di Bologna, a cui chiediamo se ci sente.
Ciao a tutti, io vi sento.
Ottimo, ti sentiamo forte e chiaro anche noi, grazie di essere qui. E allora entrerei subito nel vivo chiedendoti di raccontarci un po' l'attacco repressivo di settimana scorsa che ha colpito 23 compagni con 23 misure cautelari differenti lì nella città di Bologna.
Sì, beh, intanto ciao a tutte, grazie mille per questo spazio. Sì, martedì scorso Bologna si è svegliata con una grave aggressione repressiva, un'aggressione che ha visto insomma la notifica di 23 misure cautelari a compagni e compagni di Bologna, che insomma in questi mesi, in questi anni hanno messo in primis il loro corpo insomma nelle lotte sociali bolognesi. Ecco, delle misure cautelari che si dividono tra 13 divieti di dimora, obblighi di firme e divieti di partecipazione a manifestazioni e momenti pubblici. Proprio adesso tra l'altro siamo nel pieno, nel cuore di una grande assemblea pubblica cittadina, perché subito insomma quando sono arrivate le misure cautelari abbiamo scelto di lanciare una campagna che si chiama Da che parte stai, di cui magari vi dico due parole dopo, e che appunto mira a questa assemblea appunto in cui siamo adesso e vuole costruire questa campagna tutte assieme, perché crediamo che in un presente insomma così violento sia necessario dare una risposta collettiva, appunto, che non si limiti al singolo gruppo, al singolo collettivo, ma che sappia insomma essere costruita da delle voci plurali. Nello specifico appunto queste 23 misure cautelari arrivano a seguito delle lotte per la casa fatte in città questo autunno. Bologna, ma come sappiamo tutte le città d'Italia, è veramente cara, soffre di un'emergenza abitativa molto alta. E ecco, il 6 dicembre scorso sono stati sgomberati due condomini sociali occupati, uno in cui vivevano sei nuclei familiari con otto minori, e l'altro è uno studentato occupato, invece vivevano più di 30 studenti e studentesse. Quel giorno sono stati sgomberati entrambi le occupazioni, e si sono creati quindi di conseguenza presidi e cortei solidali contro questi sgomberi, che non solo sono stati violentemente repressi tramite la violenza poliziesca e le cariche il 6 dicembre, ma oggi insomma viene anche repressa la solidarietà che le compagne e i compagni hanno portato in quella giornata. E aggiungo un'ultima cosa che è successa martedì scorso, così poi insomma potete chiedermi quello che vi interessa di più. In quel martedì scorso non ci sono arrivate solo 23 misure cautelari, ma quella mattina assieme alle misure cautelari sono arrivate decine e decine di denunce, di notifica di inizio indagine, che mettevano insomma come oggetto le mobilitazioni e le piazze che ci sono state al fianco del popolo palestinese negli ultimi mesi. Quindi è stata veramente un'aggressione repressiva ampia, che non solo attaccato la lotta per il diritto alla casa, ma anche appunto le mobilitazioni per la Palestina e in generale insomma la possibilità di lottare e di organizzarsi in questo presente. Noi subito l'abbiamo letta come appunto un attacco alle lotte sociali in generale, e quindi ecco, quella mattina lì non solo sono arrivate le 23 misure cautelari, ma c'è stato anche appunto un esplicito attacco alle mobilitazioni al fianco del popolo palestinese, che hanno visto insomma piazze oceaniche a Bologna negli ultimi mesi.
E questo fatto dimostra che quello che viene colpito è il dissenso in generale, mettendo insieme, insomma, penso non sia un caso che hanno sfruttato nella stessa mattina per notificarvi misure cautelari di un procedimento e denunce per, insomma, fatti più recenti, mostra come di fronte alle forze di repressione ci sia, insomma, da attaccare tutto quello che si muove nelle città di fronte ha il clima di guerra che tutti respiriamo, e della loro volontà di tenerci silenti e supini ad accettare i loro piani di guerra e le loro politiche antipopolari. E volevo anche chiederti, rispetto a appunto a questa campagna che avete lanciato e che oggi vi vede in questo momento in assemblea a Bologna, proprio chiederti un po' qual è stata la risposta della città di fronte a quello che dicevi anche te, di una mobilitazione che in questi mesi, poi in tutta Italia ma anche a Bologna, ha visto scendere in piazza centinaia, migliaia di persone sotto le bandiere palestinesi, arrivando anche un paio di settimane fa a occupare i binari, quindi un'azione sicuramente molto determinata che poi si è anche ripetuta a Torino settimana scorsa. E quindi com'è stata la risposta della città al lancio di questa campagna di solidarietà?
Sì, allora dico due parole al volo sulla campagna, appunto da che parte stai, perché appunto come già dicevi abbiamo letto questo attacco repressivo, appunto nel suo essere un attacco repressivo alle lotte, al dissenso e a chi prova a costruire insomma dei modelli alternativi, e proprio per questo insomma subito ci è venuto da rispondere a questo attacco in modo collettivo, creando un discorso che insomma sapesse non solo parlare delle 23 misure cautelari, ma in generale appunto di un clima, di una congiuntura bellica, di un'escalation di violenze che vediamo come pregnante nel nostro nel presente in cui viviamo. Crediamo che siamo davanti insomma a un presente che sicuramente polarizza, le nostre controparti hanno scelto bene da che parte stare, ce lo stanno dimostrando in questi mesi a Bologna non solo, e quindi dalla parte di chi arma, insomma dalla parte della guerra, dalla parte di chi vuole reprimere, di chi vuole mettere il profitto prima del benessere e della salute di tutte. Noi invece ecco, vogliamo esplicitare da che parte stiamo noi, e quindi stiamo dalla parte della Palestina libera, stiamo dalla parte delle famiglie che non hanno una casa, che scelgono di lottare per il loro diritto, stiamo dalla parte delle studentesse che all'interno delle università provano a stoppare gli accordi, insomma abbiamo scelto da che parte stare, l'hanno scelto come l'hanno scelto le nostre compagne che ora sono sotto oggetto di divieto di dimora, e insomma lo vogliamo continuare a fare anche tramite questa campagna, quindi un tentativo insomma di portare un discorso ampio che sappia parlare della complessità di questo presente, schierandoci in maniera chiara. L'abbiamo sempre saputo insomma da che parte stiamo, ma crediamo che oggi sia ancora più necessario esplicitarlo e mettere i propri corpi insomma in queste lotte. Sulla risposta della città, per fortuna, ma non abbiamo dubbi, c'è stata una risposta estremamente solidale, una risposta unita a supporto appunto delle compagne cautelate, e allo stesso tempo che non si è fatta una città che non si è fatta spaventare, intimorire da questa repressione, ma anzi ha voglia, in assemblea proprio ora ce lo stiamo dicendo, di rilanciare sui percorsi di mobilitazione e sulle lotte. Sicuramente appunto questa anche solidarietà è frutto di delle mobilitazioni che si sono sviluppate in questi mesi e che hanno visto appunto una moltitudine ampia scendere in piazza, e una mobilitazione di dimensioni, penso appunto alle accampate per esempio, che non solo a Bologna ma in tutta Italia hanno contraddistinto gli ultimi mesi, quindi una dimensione ampia che insomma ha fatto sentire come parte in causa tantissime persone che magari non si erano mobilitate fino a questo momento qui, e che quindi anche sono pronte a mobilitarsi nel momento in cui arriva un atto repressivo. Ecco, io credo che questo presente nella sua violenza, nella sua tragicità, delle immagini che ci arrivano da tutto il mondo spinga un po', no, a chiedersi dove ci si vuole schierare, perché si sente che siamo in un momento critico, in un momento storico, e penso che e Bologna lo sta dimostrando, ma anche moltissime altre città d'Italia, che si ha voglia di prendere parte attiva alla costruzione insomma della storia, sapendosi schierare dalla parte giusta. E questo è un po' lo spirito anche che si respirava sui binari della stazione, e quindi migliaia e migliaia di persone, di corpi che bloccavano il flusso ferroviario nazionale, perché col loro corpo in questo momento, in questa fase, sentivano di dover stare lì e di riuscire anche da qui, bloccando la stazione, a dare un segnale forte al fianco del popolo palestinese per lo stop del genocidio e in generale contro l'escalation bellica globale.
E non possiamo che essere più d'accordo con quello che dicevi, anche perché, come diceva un vecchio slogan, o si sta da una parte della barricata o dall'altra, o si fa parte della barricata stessa, e rispetto a questo, noi sappiamo bene da che parte stare, siamo dalla vostra parte ovviamente, e con questo vi mandiamo tutta la solidarietà che possiamo, a te, a tutto il collettivo CUA, ma a tutti i compagni e agli altri collettivi che sono stati toccati da questa azione repressiva. E con questa direi che rimaniamo in aggiornamento. L'ultima cosa che ti chiederei è se ci sono già degli appuntamenti in programma di rilancio, di lotta, perché ben sappiamo che di fronte alla repressione l'unica risposta è sicuramente denunciare e raccogliere la solidarietà contro gli attacchi repressivi, e dall'altro è rilanciare le lotte stesse.
Sì, allora stiamo organizzando per il 21, appunto, anche questo oggetto della discussione dell'assemblea che si sta svolgendo proprio adesso, una grande giornata appunto sociale di lotte, di solidarietà, che sappia collocare questo attacco repressivo all'interno appunto della congiuntura di guerra che contraddistingue il nostro reale. Poi appunto, così vi saluto, concludo riprendendo quello che dicevi, l'abbiamo scritto subito appena hanno iniziato ad arrivare le prime misure cautelari, che oggi lottare è più duro che mai, l'abbiamo visto con questo attacco repressivo, ma oggi lottare è anche più necessario che mai, e quindi noi, ecco, da questo attacco repressivo stiamo provando a rispondere con un sorriso beffardo sul volto, perché abbiamo la consapevolezza di essere dalla parte giusta e con la rabbia nel cuore e con tantissima voglia di rilanciare sulle lotte, come ben dicevi tu. Ecco, grazie mille ancora per questo spazio e per la solidarietà.
Grazie a te, un abbraccio a te e a tutti gli altri compagni.
Ciao,
alla
grazie.
Prossima.
Grazie, riporto. Ciao a tutte. Ciao.
Allora, rientriamo in diretta alle 20.05, un po' già in ritardo con la tabella di marcia, ma entriamo subito nel prossimo caso che ci teniamo a denunciare all'interno di questa trasmissione. Parlava anche la compagna di Bologna delle mobilitazioni di queste settimane, che anche proprio dall'interno delle università, dagli accampate, ha insomma rilanciato l'opposizione agli accordi con lo Stato genocida sionista. E insomma, quello che vorremmo adesso parlare, visto che ci ha raggiunto proprio qui nel bunkerino di radiazione un compagno della FIGC di Padova, organizzazione interna, insomma, questa campata, questa mobilitazione qui a Padova, ma come nel resto delle università italiane, rispetto a quanto successo martedì 11 al Senato accademico, il secondo Senato accademico in cui gli studenti si sono mobilitati per richiedere la rescissione degli accordi.
Sì, ciao a tutti e a tutte, io sono Francesco e sì, come già è stato anticipato, diciamo, nei giorni scorsi c'è stata la seconda occupazione del Palazzo Bo, che è la sede centrale dell'Università di Padova, e diciamo che in questa seconda occupazione abbiamo visto un po' un'escalation di quella che è stata la repressione attuata dalla Mappelli, la rettrice di Padova, e delle forze della Polizia dello Stato e della Digos, in un intervento che è stato all'interno dell'università sia da un lato violento e dall'altra parte in pieno accordo, insomma, con anche le linee del governo che sono state dettate dalla CRUI durante i giorni, insomma, di maggio. E diciamo che su due piani: il primo è quello di lunedì, quindi il giorno precedente al Senato accademico, quindi il 10 giugno, nel quale tentavamo appunto di tenere aperte alcune vie per arrivare più vicini possibile al Senato accademico, perché come studenti ci eravamo posti l'obiettivo, insomma, di ottenere un incontro pubblico con la rettrice del Senato accademico per discutere della rescissione completa degli accordi tra l'Università di Padova e le aziende belliche e le aziende israeliane. E già in questo primo giorno, diciamo che la Digos è entrata all'interno dell'università, chiamata dalla rettrice, perché è giusto anche sottolinearlo, la rettrice è l'unica persona all'interno dell'università che ha il potere di far entrare le forze dell'ordine all'interno dell'università. Quindi tutte quante le volte che la c'era entrata è stata in accordo con la rettrice. In questa prima giornata, diciamo che il tentativo della Celere è stata, della Digos, scusatemi, è stata quella di chiudere alcuni passaggi che portassero appunto al Senato accademico. E questa chiusura appunto è avvenuta anche in maniera violenta, nel senso che dei compagni sono stati feriti durante appunto questo tentativo. Nella giornata invece specifica del Senato accademico, appunto abbiamo visto all'incirca 5-6 digossini che sono entrati dall'entrata principale del Palazzo Bo per tentare di fare un corridoio, andando addirittura a spingere quelli che erano gli studenti che stavano lì davanti per chiedere appunto questo incontro pubblico, arrivando appunto alle mani, mani al collo, strattonando, portando via persone, minacciandole, eccetera, appunto per far svolgere il senato accademico. E nello stesso momento, quando appunto il presidio che si stava tenendo all'interno del palazzo, chiamato all'intifada studentesca, aveva deciso di spostarsi all'interno del palazzo per andare più vicini possibile al senato accademico e far sentire che non è possibile che dopo mesi di mobilitazione in cui si sta parlando di andare a rescindere tutta quanta la complicità dell'Università di Padova col genocidio in corso in Palestina, l'unica risposta che viene attuata dalla rettrice, dal governo, è la repressione e il silenzio. Quindi da questo punto di vista, quando noi siamo entrati, insomma, internamente al palazzo, e quello che è successo è che un reparto della Celere è entrata internamente al palazzo da un'altra porta con l'intento di andare a caricare eventuali studenti che avessero voluto alzare appunto l'asticella del conflitto. E appunto per non far finire tutto quanto in un bagno di sangue, perché lì dentro si parlava di scale, si parlava di posti molto piccoli, abbiamo deciso di scendere nuovamente e poco dopo abbiamo visto appunto la Celere uscire. Al netto di questo sono già state, come dire, abbiamo contato anche un po' i danni di queste di questa repressione, e il senato accademico purtroppo si è riuscito a svolgere, e si è riuscito a svolgere però appunto mettendo in atto questa violenza che è stata abbastanza forte e anche, insomma, non sicuramente il primo esempio storico in cui la Celere e la Digos entrano all'interno dell'università, però ormai è chiaro come sia sempre più normale che la rettrice chiami le forze dell'ordine per reprimere gli studenti che all'interno dell'università vogliono protestare per una causa che, tra l'altro, in questo caso, essendo addirittura la causa palestinese, ci sembra assolutamente ridicolo che non si voglia concedere un incontro pubblico fino a questo punto.
Tra l'altro mi viene in mente che appunto si citava la seconda occupazione, perché è stato occupato il Bo di Padova, la sede centrale dove sorge il rettorato, dagli studenti per una settimana, dal 9 al per più di una settimana, dal 9 al 19 maggio, e nell'ultimo senato accademico, prima di questo di cui ci parlavi, alla presenza di circa un migliaio di studenti che urlavano e chiedevano a gran voce al senato, alla rettrice, di accogliere le loro proposte, o almeno di metterci la faccia, insomma, e di scendere a discutere apertamente, la rettrice aveva fatto un comunicato il giorno dopo in cui tacciava gli studenti di essere dei facinorosi, che non è con le, a sue parole, non è con le intimidazioni o con le pressioni che si possono fare queste cose, perché il senato accademico è l'unica istituzione democratica, l'unico organo democratico che può decidere delle sorti delle politiche dell'università, tra cui le università con cui collaborare. Quindi di fronte, insomma, a questa sua uscita, simpatico vedere un mese dopo la Celere e la Digos che strattona, spintona, che comunque è obbligata a entrare in università pur di far svolgere questo organo democratico ed estromettere a forza le rivendicazioni studentesche, tra l'altro giuste, o banale dirlo, ma che vedono anche in tante università. Penso al caso di Torino, che proprio oggi vede studenti insieme ad un professore incatenarsi fuori dal portone dell'università per chiedere quella rescissione degli accordi, e quindi, insomma, la rettrice, che ha ben convinta di questa sua posizione, addirittura, insomma, ha fatto entrare Celere e sbirri per cercare di cacciare gli studenti.
Sì, tra l'altro, scusa, mi viene da aggiungere che oltre che il professore non è, perdonatemi il termine, il primo stronzo che passa, un premio Nobel per la fisica del 2015, il professore incatenato davanti al Politecnico di Torino, che comunque segnale non da poco, e tra l'altro anche a Palermo è stata ottenuta la sospensione degli accordi, neanche la cancellazione, la sospensione, che dice vabbè, meglio di niente. Si parlava appunto prima di Bologna, Torino, anche Milano, notizia di oggi, è stata comunque convocata una commissione ad hoc per discutere della collaborazione con un'università israeliana, quindi qualcosa si sta muovendo, tranne a quanto pare a Padova, da quanto ci stai raccontando.
Sì, diciamo che sicuramente non si può negare che la rettrice sia molto perseverante nel mantenere una linea dura all'interno dell'università, insomma, è da mesi che, appunto, come appunto anche ricordavate voi, anche non solo i migliaia di studenti che rappresenta l'occupazione scorsa di maggio, ma anche un appello firmato da docenti, ricercatori, dottorandi, che ha raggiunto 1200 firme, che appunto chiedeva il non coinvolgimento, anzi il non piegare la ricerca dell'università agli interessi della guerra, agli interessi di Israele. Quindi diciamo un appello anche molto forte, un appello politico, che andava, come dire, anche a sottolineare sul solco di quelle che sono state le intifade studentesche in tutto quanto il mondo, comprese anche quella a Padova in Italia, e quelli che sono gli interessi economici sostanzialmente che l'università in questo momento persegue all'interno del paese, nel senso che chiaramente si pone all'avanguardia della ricerca bellica, e l'Italia, appunto, avendo anche delle università, tra cui anche l'Università di Padova, avendo appunto queste università che sono la punta di diamante per la ricerca soprattutto scientifica, sono delle ricerche che fruttano anche milioni di euro, quindi sicuramente non era pensabile che sarebbe stato un percorso facile. L'abbiamo anche visto, nel senso che questi interessi economici che hanno voluto difendere l'hanno difesi in questo modo sicuramente vergognoso, ed è stata una non gestione da parte della rettrice. E infatti anche per questo motivo, se posso, anche rilancio il fatto che domani ci sarà una conferenza stampa pubblica a Palazzo Bo, in cui appunto vogliamo un po' raccogliere tutto quello che è successo, sistematizzarlo, raccontarlo anche ai giornali, perché appunto una cosa che comunque si può anche dire è che esistono delle fratture oggi anche all'interno di chi magari non è sceso in piazza con noi, ma che non vuole effettivamente l'entrata in prima persona da parte della cella della polizia all'interno di queste dinamiche. E quindi anche l'idea è quella di lanciare un appello aperto a tutte quante quegli studenti, quei lavoratori dell'università, quei docenti che vogliono, porsi contrari alla gestione violenta, repressiva e militaresca, insomma, che la rettrice sta tenendo in tutte quante queste. Nel suo modo, insomma, di gestire il confronto, il dibattito e la protesta.
Sì, e tra l'altro mi viene anche da dire che la democratica rettrice Mappelli, insomma, almeno da, mi sembra che lo leggessi forse in degli articoli, o che comunque si è vista contestata anche all'interno del Senato accademico da altri senatori, contestata la sua scelta di far intervenire le forze dell'ordine all'interno dell'università, addirittura i rappresentanti degli studenti che interni al Senato accademico, non di certo, diciamo, punti di diamante del movimento rivoluzionario, però hanno disertato il Senato accademico in protesta con questa scelta, quindi di fatto sì, una mossa molto democratica della rettrice che smaschera completamente anche tutto l'interesse strategico di mantenere questi accordi, per quello che dicevi te, insomma, per l'importanza economica che rappresentano in una delle università come quella di Padova più rinomate, o almeno che si vorrebbe fare un hub di serie A rispetto, insomma, alle politiche, le riforme universitarie che, insomma, vogliono creare poli di eccellenza e università di seconda mano. Quindi, insomma, l'appuntamento per domani, per questa rassegna stampa e per questa
conferenza stampa.
E siamo anche sicuri che comunque di fronte ai fatti di martedì dell'altro giorno, anche la determinazione degli studenti che si è mostrata non penso si fermerà, e quindi che ci saranno anche altri appuntamenti nel prossimo futuro rispetto a questa vertenza.
Sì, allora diciamo che chiaramente la conferenza stampa è un passo che è necessario anche per riuscire a denunciare pubblicamente quello che è stato, ma non solo questo, ma anche proprio il tentativo spudorato della rettrice di tentare di mettere studenti contro studenti, perché in quel palazzo dove abbiamo fatto l'occupazione martedì erano previsti 12 esami per una presenza, quindi, emerita di 1000 studenti che dovevano in quel momento sostenere un esame. Chiaramente noi come intifada studentesca non abbiamo nessun interesse nell'andare infastidire, insomma, gli studenti, non è il nostro nemico in questo momento. Chiaramente anche, scuotere le coscienze di questi è un nostro obiettivo, ma non sicuramente bloccargli la vita universitaria. E da questo punto di vista, diciamo che la rettrice non ha impedito gli esami, ma ha bloccato le porte. Come per dire, gli esami li mantengo, anche se nel giorno prima avevamo avvisato, noi saremo qui, faremo questo presidio, vi conviene spostarli, perché ci sarà chiaramente un momento di disagio per tutta quanta la zona. e la rettrice ha deciso di mantenerli in questo modo. Agli studenti è stato chiaro, perché quando eravamo all'interno del palazzo, ma le porte non le bloccavamo, anzi siamo stati menati perché cercavamo di tenerle aperte, e gli studenti, insomma, con quelli con cui siamo riusciti a interagire, hanno visto che palesemente era le forze dell'ordine e le forze dell'ordine a tenere chiuse le porte e a cercare di sigillare il palazzo. Chiaramente arriveranno, come sono arrivate anche nelle altre campate in tutta quanta Italia, arriveranno delle contromisure legali da questo punto di vista. Come dicevi tu prima, il modo migliore per riuscire a controbattere questa cosa qua è la solidarietà, è riuscire a riproporre un piano di lotta, e da questo punto di vista, insomma, anche la volontà, insomma, mia, ma penso anche di ricondividere un po' tutto quanto con i tuoi compagni, insomma, che in questo momento si stanno mobilitando per la Palestina, è quello di riuscire ad ampliare in verità il fronte della lotta, sicuramente non rintanarci dopo aver preso delle minacce e tornare a, insomma, alla riscossa.
E allora con questo direi che ci saranno aggiornamenti. Ti ringraziamo di essere, insomma, di aver testimoniato quanto avvenuto l'altro giorno.
E ricordiamo anche l'appuntamento di domani. Che a che ora? Dove?
Domani a Palazzo Bolle 11.
Perfetto.
Allora, a tutti gli studenti di Padova e non solo, a tutti quelli che pensano che l'università sia non debba essere legata da logiche di profitto, logiche di interessi guerrafondai, a partecipare, solidarizzare con gli studenti che sono stati, insomma, spintonati o comunque intimiditi da le istituzioni universitarie in combutta con le forze del disordine, e continuiamo a supportare, a stare vicini alla mobilitazione universitaria che ha mostrato in questo mese e mezzo tutta la sua forza.
Grazie a tutti e buona continuazione.
Grazie a te. Tra l'altro, rimaniamo più o meno in tema di accampate, perché adesso entreremo anche in collegamento con uno studente dell'università
di Venezia.
Che ormai da più di un mese vede San Sebastiano, uno dei poli dell'università, occupata, e che proprio, adesso mi sfugge se il giorno stesso o il giorno dopo le forze dell'ordine che entravano al BO di Padova, hanno avuto anche loro una bella sorpresa con la Digos che entrava in università. Sì, per testimoniare, insomma, questo clima comunque di repressione o quantomeno di intimidazione che sta iniziando a venire fuori anche con più forza di fronte all'intifada degli studenti che non molla e continua a dar filo da torcere alle istituzioni universitarie.
È più di un mese che tutta Italia continuano comunque la lotta, continuano le accampate, continuano comunque i momenti di sia di informazione con altri studenti, ma questa cosa qua in generale allo Stato non va più bene. Infatti si vede che la repressione sta aumentando, però anche la lotta degli studenti sta aumentando. Questa cosa qua è positiva, come dicevamo, qualcosa si smuove. Palermo, Torino, prima raccontavamo queste esperienze qua.
Eccoci, forse ci senti, c'è stato qualche piccolo problema tecnico, non so se non so se hai sentito un po' la piccola introduzione che ti ho fatto.
Purtroppo no, ma mi fido.
Ok, allora ringraziandoti di essere qua ai microfoni, volevamo chiedervi anche, appunto, dopo situazione che è avvenuta a Padova l'altro giorno all'università con poliziotti e celerini che entravano in università, di raccontare anche, insomma, la sorpresa, la visita che avete ricevuto lì.
Esattamente, sì, a dire il vero non eravamo proprio nella nostra sede occupata, ci trovavamo in trasferta in un'altra sede universitaria che ospitava una conferenza organizzata dall'università dall'infelice titolo Dove va Israele? Sostanzialmente dopo un'ora di conferenza in cui partecipavano anche vari docenti da varie università, tra cui uno della Hebrew University of Jerusalem, con posizioni apertamente sioniste, dopo aver ascoltato pacificamente per un'ora i loro interventi, siamo intervenuti con criticità che avevamo rilevato sia nell'organizzazione della conferenza sia nei contenuti portati dai relatori. Il punto però, al di fuori della triste scenetta che è venuta messa in atto dai relatori, è stato che durante l'intera conferenza, fin dall'inizio, vi erano un ingente quantitativo di agenti della Digos sia sotto nell'atrio dell'università sia dentro la sede vera e propria, nell'anticamera antistante l'aula in cui si svolgeva la conferenza, Questi agenti, nei loro soliti toni e nei loro soliti modi, purtroppo però si sono anche spinti addirittura a fotografare la prima studentessa che ha portato un intervento critico ai relatori, la quale, dopo essere stata informata dei fatti, ha raggiunto l'agente che le aveva fatto la foto, che neanche a farla portare il dirigente della sezione di Venezia, e gli ha chiesto di rimuovere, di eliminare la foto insieme ad altri studenti e una docente. Lui, dopo vari tentennamenti, ha cancellato la foto, ma le ha chiesto comunque i documenti e l'ha identificata. Questo è successo più o meno a altri 3-4 studenti al di fuori della sede, però, dove c'erano altri agenti della Digos. In totale erano in 8, con una presenza di noi studenti della sede occupata in circa una quarantina di persone, quindi anche un certo rapporto. Sono giunti anche altri 5 agenti della polizia locale, che si sono fermati all'ingresso della sede e hanno fermato per chiedere spiegazioni anche studenti che non erano lì per partecipare alla contestazione, diciamo. E quindi sì, la cosa più grave credo sia stata proprio il fatto che, alla richiesta di informazioni fatta da parte della docente che ha accompagnato la studentessa, il dirigente della Digos ha placidamente informato e risposto che non erano stati chiamati dalla rettrice, ma erano lì per loro preoccupazioni, tra virgolette, personali. Che quindi non avevano nessuna legittimità di essere lì, figuriamoci di identificare una studentessa.
E questo in qualche modo dimostra un po' anche la fotografia che davamo prima di fronte a questa mobilitazione studentesca che ha in qualche modo letteralmente invaso i plessi universitari. E
oggi siamo in un mese in occupazione, dal 13 maggio.
E ovviamente ce ne felicitiamo anche da qui, da Padova, che appunto gli studenti, rispetto ad altri periodi, come è successo lì a Venezia, stanno invece riprendendo l'università.
Ci proviamo costantemente. Il clima veneziano, per chi lo conosce, è quello che è, però noi ci stiamo mettendo tutto il nostro. Speriamo che, nonostante l'estate che si avvicina, il clima, per quanto quello repressivo sembra iniziare a stringersi, il clima interno invece è di presa bene, e di continuare così finché sarà necessario.
E ce lo auguriamo ovviamente anche noi, a distanza, ma siamo al vostro fianco, come anche tutti gli studenti delle altre facoltà, in qualche modo si danno forza l'un l'altro, quindi chiaramente la vostra presenza lì rafforza anche le altre situazioni, gli altri studenti in lotta.
Anche noi ci auguriamo lo stesso, grazie.
Grazie a voi, e allora a risentirci intanto, e grazie per la vostra testimonianza.
Ciao, grazie.
Grazie ancora per la disponibilità, grazie.
Grazie a voi, ciao. E con questo altro collegamento ci avviciniamo verso, insomma, abbiamo superato la metà di questa trasmissione e forse potremo anche dare uno stacco musicale, che è da più di mezz'oretta che parliamo.
Direi,
ma
di sì, cioè, sì, avrei dai, bisogno di bere un po' d'acqua adesso.
Allora vi lasciamo qualche minuto di pausa, ma la trasmissione va avanti perché abbiamo altri almeno 2 se non 3 fatti da raccontare, da riflettere insieme. Quindi vi lasciamo a un pezzo dei Mistura Mortale, Intercettazioni, e ci troviamo qua fra esattamente 3 minuti e 38 secondi.
Conoscono chi sei e sanno tutto ciò che fai. Non vuoi, non lo sai, ma ti racchiudono in un file. Fight, fight for your right, qui non conta quanti like ti danno. Chiediti chi sei, perché loro già lo sanno. In un display dove tutti appariranno. Intanto già si stanno geolocalizzando. Stanno registrando, estraendo informazioni, associando descrizioni ai nostri cognomi e nomi. Membro, pure non volendo, vivendo dentro ad un esperimento e vedendo con un drone ovunque andrai. Clone, soldato, insulso kilobyte, schedato appena nato, commercializzato ed adeguato alle richieste del mercato. Spiato dal dispositivo che hai comprato, stipato nell'archivio e poi dimenticato.
Siamo spiati, controllati, datati con varie schede, segnali tradati, celati dove nessuno li vede. Impilati, poi stipati su strati, catalogati e schedati sugli atti se la questura li chiede. Il grande occhio che vede dagli obiettivi chiede fede, pagliativi nella cerchia del grande Archimede. Prende piede la gente che cede, concede
sede, sui dati privati dati in buona fede. Digito pressione di un tasto, informazione sul vasto della maglia d'incastro, sottoposta ad un visto, dopo clicchi sul testo. La scelta pur se svelta dopo un costo e si ribalta presto. Metti la tua foto sul fisso, condividi il progresso mentre effetti l'accesso. La foto dal cesso, riflesso col busto, l'inflesso di gesso. Lì adesso ma come stai messo?
Morte incisa sulle porte, chiuse dalla corte, sbarrano il cammino di chi insorge. Scorte di vittime nel forte, ammoniscono contorte l'avamposto di chi ancora non deporte. Morte incisa sulle porte, chiuse dalla corte, sbarrano il cammino di chi insorge. Scorte di vittime nel forte, ammoniscono contorte l'avamposto di chi ancora non deporte.
Inutile scappare, sanno già come seguirti, ideologie del male per violare i tuoi diritti. Strategia legale con lo scopo di fondare un ordine mondiale riservato a pochi eletti.
Dimmi ciò che aspetti se stai fermo. I loro progetti vanno dritti in tempi stretti giù all'inferno. All'interno della terra un blocco in guerra sferra colpi mentre ne scadano i corpi. Schierano i più forti, spioni più contorti, fotografano i volti, registrano gli ascolti di molti. Filmano i momenti più salienti di una vita e ti aspettano l'uscita.
Con varie tessere magnetiche, impronte cibernetiche, foto che dopo ricarichi con dediche. Una stupidaggine, un'indagine che scatta sopra pagine, uscite fuori da un'immagine.
Assuefatti dallo smartphone, dei social cellulari, pubblicizzano il controllo a livelli capillari. E sicari, spesso involontari nella rete, subirete l'ignoranza che è portanza della quiete.
Una dieta è truccata da controinformazione, ci sfonda le volte, rivolte le colte porte della percezione. Prosciuga cariche di sovversione, saturando l'aria di buona intenzione, dispersa sul desktop.
Dead cop rec e sei in arresto.
Non serve un vero intento, basta anche un pretesto.
Black block ride a buio pesto.
Appoggio l'hackeraggio, preferisco l'innesco.
Dead cop rec e sei in arresto.
Non serve un vero intento, basta anche un pretesto.
Black block ride a buio pesto.
Appoggio l'hackeraggio, preferisco l'innesco.
Morte incisa sulle porte, chiuse dalla corte, sbarrano il cammino di chi insorge. Scorte di vittime nel forte, ammoniscono contorte l'avamposto di chi ancora non deporte.
Morte incisa sulle porte, chiuse dalla corte, sbarrano il cammino di chi insorge.
Scorte di vittime nel forte, ammoniscono contorte l'avamposto di chi ancora non deporte.
Morte incisa sulle porte, chiuse dalla corte, sbarrano il cammino di chi insorge.
Scorte di vittime nel forte, ammoniscono contorte l'avamposto di chi ancora non deporte.
Prova, rieccoci in diretta alle 20:33, come dicevo siamo agli ultimi collegamenti per questa puntata e adesso ci teniamo a denunciare, cosa che è già uscita insomma da qualche settimana, ma anche parlare un po' più di quanto è successo proprio qua a Padova un mese esatto fa, e proprio all'interno di quello che si raccontava prima, quindi della prima occupazione del BO da parte degli studenti. Il 13 maggio, due giorni prima della Nakba, il 14 maggio, scusate, il giorno prima della Nakba, c'era il Senato accademico, dove appunto un migliaio di studenti si sono ritrovati per contestarlo.
Scusa se mi intrometto, ecco, questo episodio qua volevo denunciare perché la repressione non colpisce soltanto gli studenti in lotta, ma tutti quelli che si muovono tra i lavoratori ai proletari, si muovono in solidarietà alla Palestina. Cos'è successo il 14 maggio? Che a casa mia e di altri due compagni del collettivo Levante abbiamo ricevuto la visita della Digos, che ci ha perquisito casa, diciamo con l'accusa di imbrattamento, danneggiamento, una serie di scritte fatte per la Palestina risalenti ai fatti di gennaio, ecco. Questa era la scusa. Guarda caso è capitato proprio il giorno in cui c'era il Senato accademico, dove da venerdì la facoltà era in occupazione, dove anche i giorni prima c'è stato un incontro col Ministero dell'Interno e con i rettori d'Italia, dove c'era dalla circolare uscita che c'erano dei facinorosi dell'agenda all'interno degli studenti che andava a minare il movimento, e guarda caso questa cosa è arrivata a noi. Se un altro esempio banale per questa teoria è che la mattina, mentre noi eravamo ancora sotto perquisizione, già usciva un articolo sui giornali locali di Padova dove ci accusavano di essere antisemiti per delle scritte sempre sulla Palestina. Questo, diciamo, fatto anche per spaventare gli studenti, cosa che non è riuscito il giugo, perché non ha diviso la lotta e c'era molta più gente all'appuntamento che poi c'è stato per il Senato accademico, e comunque gli studenti stessi hanno denunciato anche questo ennesimo attacco da parte della questura di Padova.
aggiungerei che insomma, oltre alle perquisizioni a tre case di compagni, c'è stata anche un'altra perquisizione abbastanza simbolica rispetto alle accuse in piedi, quindi delle semplici scritte, un semplice indagini per imbrattamento. Hanno addirittura perquisito la sede del collettivo Levante, il circolo Il Picchetto in Portello a Padova, sì, arrivando addirittura a sequestrare ben sei striscioni.
Sì, e bandiere di vari paesi che lottano, ecco, questi erano le grandi reati che noi avevamo commesso. Se vedete su Instagram ho pubblicato anche il trafiletto degli striscioni che ci hanno sequestrato, la maggior parte erano contro la guerra e in solidarietà alla resistenza palestinese. Quindi era chiaro il tentativo di fermare comunque un gruppo di compagni così in tutta Italia che da prima del 7 ottobre, ma col 7 ottobre ancora con più forza, sostiene la resistenza palestinese. Comunque, se mi permetto, la repressione è andata avanti perché poi, giusto per permettetevi di dire, rincalare la dose, la settimana scorsa la Digos si è presentata sul mio posto di lavoro chiedendo un incontro con il preside, dove ha raccontato tutta la mia situazione giuridica, e da questo incontro qua è scattato il mio mancato rinnovo del contratto che mi scadeva proprio lunedì stesso. Quindi questo qua è l'ennesimo attacco, ecco, a un lavoratore che da tanti anni come compagni teniamo alta la bandiera della Palestina, e una scuola dove è sempre più militarizzata, sempre più sottomessa agli interessi della NATO, dove non si può parlare di Palestina, non si può parlare, non puoi esprimerti dei pareri contro la guerra, perché l'obiettivo che stanno trasformando questa scuola qua è formare le menti per la guerra future, e soprattutto avere nuova carne da macello per adoperare per le missioni, ecco, quindi avere dei lavoratori, dei compagni all'interno della scuola dove parlano di Palestina, dove cercano di avere una visione differente da quella della NATO che ci impongo della NATO e di Israele, ecco, questa cosa qua non va bene. Sono purtroppo numerosi i casi, come parlavamo del caso dell'educatore a Roma di Saif, così come il mio caso, la repressione, ecco, continua a colpire, però come dicevamo prima, la solidarietà, come nel caso del ragazzo algerino a Roma, è stata forte, così come nel caso qui a Padova, così come raccontava anche prima Francesco, non ci facciamo certo intimidire e rilanciamo gli appuntamenti sempre con più forza.
Sì, un attacco repressivo, appunto, ribadiamo, insomma, che parte da delle scritte a cui tre compagni vengono accusati da parte della procura e della Digos, che appunto, oltre ad aver motivato tre perquisizioni personali a casa, la perquisizione di un posto, di una sede politica, e tra l'altro in questo mi viene anche da aggiungere in postilla che la sede del Picchetto, dove da cui noi stiamo trasmettendo in questo momento, dove trova sede la sede di Radiazione, all'interno della perquisizione sono scesi anche qui, proprio in questa, sì, stanzetta dove stiamo, da cui stiamo trasmettendo, e evidentemente cercavano i computer della radio da sequestrare.
Che per fortuna non hanno trovato.
Per fortuna non hanno trovato.
Perché sostenevamo l'occupazione, quindi tutta la nostra spendazione era spostata. Però l'obiettivo era chiaro: interrompere anche Radiazione, interrompere chi sostiene la Palestina. Radiazione
da voce
alle lotte, ma in particolare anche in questo momento qua la Palestina, quindi è un problema per loro.
E oltre a questo, appunto, per delle cazzo di scritte, questi che ben sappiamo la condizione lavorativa delle forze dell'ordine e delle loro condizioni in qualche modo privilegiata all'interno della società, si arrogano addirittura il diritto, fuori da ogni legge, fuori da ogni regolamento, fuori dalle stesse regole democratiche che lo Stato italiano si dà, a presentarsi nel posto di lavoro con la scusa di notificare delle carte, parlare con i datori di lavoro, in questo caso un preside, e far perdere lavoro a un compagno. Chiaramente l'obiettivo è quello che dicevi te, di non solo reprimere, colpire i compagni che si organizzano, ma anche isolarli e quindi, perché no, farli cacciare da una scuola, da un possibile contatto con
studenti e lavoratori.
studenti e lavoratori, e sì, e mostra insomma tutta l'infamità di come si muovono e come si muove la repressione. Tra l'altro non è il solo caso, citavamo prima il caso di Seif, che è il docente romano che insomma è girata molto, ma ci arrivano notizie anche in altre città italiane di compagni che vengono sospesi,
sì,
vengono
minacciati oppure insomma vessati perché sono solidari con la Palestina, perché esprimono la loro solidarietà, la loro vicinanza alla lotta del popolo palestinese.
In generale credo che anche qua a Padova almeno si sono movimentati un bel gruppo di dottorandi che appunto ha formato anche un collettivo, il collettivo Corda, che avevamo sentito recentemente una settimana fa sempre i microfoni di Radiazione. E anche loro parlano di quanto effettivamente ci sia il rischio di poter perdere il proprio posto di lavoro, il proprio posto di ricercatore o di dottorando, perché appunto sostieni la causa palestinese e sostieni la lotta studentesca che in questo momento è in atto.
Come tra l'altro, insomma, fa ben da scuola, oltreoceano, la patria della democrazia e della libertà, gli Stati Uniti, che abbiamo ben visto come hanno represso le mobilitazioni universitarie,
sì, le accampate studentesche,
non riuscendoci tra l'altro, visto che sono ancora all'ordine del giorno in tutti gli Stati Uniti, è molto più sistematizzato questa cosa di licenziare i lavoratori, i docenti che si espongono soprattutto sulla questione palestinese, a fianco alle migliaia di studenti che sono stati arrestati brutalmente, tra l'altro, violentemente dalla polizia per sgomberare le accampate. Sono stati anche decine e decine i docenti che per solidarietà alla causa o anche solo per vicinanza ai propri studenti maltrattati e che provavano a mettersi in mezzo venivano prima arrestati e tanti sono stati poi licenziati o comunque allontanati dai loro posti di lavoro. Evidentemente il nostro Stato vuole adeguarsi agli standard democratici che ci arrivano da oltreoceano.
Anche perché comunque è un problema, soprattutto in questo momento qua, dove all'interno anche dei posti di lavoro, delle scuole, delle università, non c'è una pacificazione di questo discorso della Palestina. La gente è incazzata, la gente vuole parlare di Palestina, la gente vuole mobilitarsi, e quindi per lo Stato, per chi ci governa e per gli amici del nostro governo questa cosa qua è un problema. Per questo la repressione sta arrivando sotto varie forme e colpisce comunque tutti quelli che si mobilitano a fianco della resistenza palestinese.
E questo insomma è quello che è avvenuto qua a Padova tra il 13 con le perquisizioni a casa di tre compagne della sede del Picchetto da dove trasmettiamo, che hanno portato a insomma la presenza degli sbirri a scuola del compagno e che gli hanno fatto perdere il lavoro. Arrivando ormai quasi alla fine di questa trasmissione, volevamo fare un altro esempio di insomma come si muove la repressione in questo paese, perché se da una parte ci sono le operazioni repressive più in grande stile, più eclatanti, più pubblicamente rilanciate anche dalle stesse questure, appunto come quelle che citavamo all'inizio, come sì, quello che è successo a Bologna, o in altri casi, o a fianco alla repressione, quella più mirata, più puntuale contro le organizzazioni, contro i collettivi politici che si mobilitano all'interno delle mobilitazioni studentesche, non solo, che vengono additati come infiltrati, pericolosi, estremisti, e vengono poi repressi puntualmente, cioè poi tutta un'altra repressione più quotidiana, più strisciante, che va a colpire anche in maniera più silenziosa invece soggetti magari non prettamente organizzati, non inseriti dentro ai movimenti, ma che di fronte alla loro mobilitazione, alla loro partecipazione alle mobilitazioni vengono raggiunti da attacchi repressivi che spesso anche sfuggono dalle testimonianze di movimento, che spesso avvengono nel silenzio e nell'isolamento. Per fortuna non è esattamente il caso che stiamo per raccontare. Stiamo entrando adesso in collegamento con un giovane ragazzo della profonda provincia veneta, che questo ce lo spiegherà meglio lui, e che di fronte alla sua partecipazione determinata a diversi cortei a Padova e non solo, è stato poi raggiunto da un provvedimento repressivo. Stiamo un attimo ricollegando. Ci senti? È un problema del cavo. Ci senti?
Problema Israele.
Ah, eccoti. Adesso ti sentiamo anche noi. Grazie di essere qui ai microfoni. Ti stavamo giusto un po' annunciando il tuo intervento rispetto a quello che ti è successo.
Allora, mi è successo che ho sempre partecipato direttamente in questi mesi alle manifestazioni. Mi sono successi problemi come la preposizione dell'8 marzo, che è arrivata alla Bibus di Padova, a casa mia, per una segnalazione di un gruppo di filo israeliani chiamati Cristiani per Israele. Mi hanno controllato il cellulare, il tablet e un altro cellulare, che sono quello di mia sorella. Mi hanno portato in questura di Treviso, hanno fatto ricerche sul mio cellulare, su quello che ho posto, sulle mie foto, sulla mia galleria. Alla fine mi hanno ridato il cellulare e mi hanno detto che il prossimo volta non devo più postare alcune cose, se no ritornano di nuovo. Poi è successo che io sono di nuovo andato a fare la manifestazione tranquillamente, finché ho notato che la Digos mi bersagliava, finché è arrivato uno che ha iniziato a minacciarmi dicendomi che non devo mettere la cappia, e questo è successo durante il 5 maggio durante un cortello. Io questo di chi è, perché mi ha mostrato che è uno della polizia, di niente, non ha dato neanche il suo nome. E dopo lì continuavo a dire, mi sono tolto la caffia, vedrà cosa succederà, questo e questo, mi faccio il diritto di mettermi la caffia perché sono venuto per manifestare, non per fare altro. E dopo questa vicenda qua mi è arrivata un'altra notifica che è un DASPO di 3 anni a Padova, perché per lui risulta che io ho fatto un utilizzo lancio pericoloso di infumaggio.
E su questo entro un attimo, giusto per evidenziare insomma la falsità delle forze dell'ordine. Il corteo in cui sei stato identificato era quello del 25 aprile qua a Padova, un corteo molto partecipato e che ha sfilato dalla stazione di Padova fino alle piazze del centro città, corteo del tutto pacifico in cui non c'è stato nessun momento di tensione né con la sbirraglia né con altro, non ci sono stati lanci di nessun tipo. Questo non per dire che se invece i lanci ci fossero stati era... Insomma, quello che ti è successo, ne abbiamo un po' parlato, è abbastanza esemplificativo di come di fronte a la semplice partecipazione a alcuni cortei e di fronte alla determinazione che te anche di fronte alle intimidazioni degli sbirri, della Digos, gli hai insomma detto chiaramente che sei lì là per la Palestina, insomma ti è arrivato addirittura un foglio di via da 3 anni a Padova, che insomma compagni, chi ci ascolta ben conoscono per essere un provvedimento liberticida che di fatto va direttamente a influire sulla vita delle persone, obiettandogli di far accesso a una città. E mi viene da chiederti come hai vissuto questa questione, se in qualche modo se ti ha intimorito, comunque come hai vissuto questo attacco.
Beh, allora, alla fine, come sai, continuano ad andarci contro, quindi non è che devo avere timore di queste cose, anche perché più succedono più, ci danno motivo per continuare ancora a difendere le piazze, ecco quello che penso, non ho timore assolutamente niente di tutto ciò, perché alla fine siamo sempre stati così noi, perché non è che abbiamo timore per la Digos in generale, per questa repressione, ecco. Non sempre continuato così.
E dici bene, perché insomma sappiamo di essere dalla parte giusta della storia, uno slogan che si sente spesso nelle mobilitazioni di queste settimane, di questi mesi, ma direi che non c'è frase più azzeccata di fronte insomma alle atrocità che l'entità sionista sta compiendo in Palestina e l'assurda, criminale e ipocrita supporto che invece il nostro Stato, come tanti altri, gli danno. E a chi si mobilita per la Palestina, a chi semplicemente partecipa a dei cortei pacifici, insomma arrivano addirittura, come in questo caso, decreti amministrativi che hanno la versione delle questure, la versione degli sbirri, per cui chi partecipa alle manifestazioni è per forza di cose un individuo socialmente pericoloso o comunque legato a estremismi, terrorismi, e invece tutte queste fandonie, tutte queste fregnacce gliele rimandiamo al mittente. E su questo, sai, qualsiasi altra cosa da aggiungere, insomma, i microfoni sono aperti.
Sì, tra l'altro non capisco perché ci danno degli estremisti, allora siamo estremamente umani forse per loro. Perché alla fine se ci fanno estremisti, ci danno altri titoli, è solo perché non gli sta bene che siamo umani più di loro. Questo è il fatto qui, secondo me.
E direi che hai beccato il punto, ovviamente, da parte di Radiazione, ma da parte di tanti compagni qua a Padova. Insomma, il tuo caso è stato denunciato anche durante l'ultimo corteo, quello del 2 giugno della Controrepubblica qua a Padova, e insomma mi viene banalmente da riportarti tutta la vicinanza e la solidarietà da parte nostra di Radiazione, ma anche di tutti quelli che hanno sentito di quello che ti è successo e dell'attacco repressivo che hai subito.
Sì, esatto, purtroppo non sono altro 2 giorni, ma saranno sicuramente altre manifestazioni per poi.
E siamo sicuri che ci rivedremo appunto in una di queste piazze, in uno di questi cortei, se non a Padova, in altre città, fino a che in un modo o nell'altro anche questo assurdo e ingiusto decreto amministrativo nei tuoi confronti cadrà e potrai tornare a Padova senza ulteriori strascichi penali. Ti ringrazio ancora per essere stato ai microfoni e per aver denunciato quello che ti è successo. Rimaniamo comunque in collegamento per, insomma, seguire la situazione. Grazie ancora per essere stato qua con noi.
Grazie mille a voi e grazie per fare il supporto. Grazie di cuore.
Grazie a te. Ciao, viva, grazie. Palestina.
Viva Palestina.
E con questa alle 20:55 siamo veramente quasi alla fine. Ma c'è un ultimo collegamento che ci teniamo a rilanciare all'interno di questo speciale repressione. Stiamo adesso cercando di entrare in collegamento con un compagno.
Pronto.
Eccolo qui. Parlavamo prima del compagno qua a Padova che ha perso lavoro per colpa della Digos, che è andato a notificargli carte, gli ha fatto appunto perdere lavoro. Nella scuola Padova raccontavamo anche che stanno girando tanti altri casi in giro per l'Italia di situazioni simili, ed è proprio di una situazione simile di cui vorremmo chiederti, insomma, di quanto hai subito.
Sì, allora, io sono, insomma, mi sono appena preso un dottorato all'Università Sapienza di Roma, e il momento, la mattina dopo della mia discussione, sono andato in dottorato, in cui mi hanno diciamo, assegnato ufficialmente il titolo di dottore di ricerca, ricevo una mail dall'università, sostanzialmente con una sorta di procedimento disciplinare, perché io, tra parentesi, dopo il dottorato avevo ancora un laboratorio con degli studenti in Sapienza, un altro contratto, in cui avevo, insomma, un seminario da fare con gli studenti e poi seguirli in alcune tesine che dovevo scrivere e poi fare un esame. Era ancora in atto questo tipo di contratto, che era staccato dal dottorato. E niente, mi arriva questa email proprio la mattina dopo la mia discussione della tesi, un bel regalo da parte dell'università, in cui mi notificano sostanzialmente un procedimento disciplinare interno, mi congelano questo contratto e mi dicono sostanzialmente che io avrei omesso di denunciare nella procedura di selezione un procedimento penale che ho, insomma, che è andato in definitivo per, insomma, dei fatti di piazza legati al movimento Rotav in Val di Susa risalenti al 2011. E quindi sono stato, diciamo, sospeso in tronco. Poi, vabbè, adesso sto un po' capendo come muovermi con gli avvocati, sia avvocati del lavoro che avvocati penalisti, perché poi in questo procedimento hanno scritto che hanno, insomma, passato le carte alla questura per denunciarmi per falso in atto pubblico. quindi insomma questo è un po' il meccanismo. Ma su questo si possono fare secondo me tanti ragionamenti, nel senso che non è, voglio dire, casuale che arrivi adesso un provvedimento del genere in questo momento. Sicuramente non è casuale che mi arrivi letteralmente la mattina dopo che finisco il dottorato, e la serie, ok, finché eri sotto il cappello del dottorato era un conto, ma adesso qua contratti di lavoro normali con noi non ne puoi avere, e hanno tirato fuori questo illecito amministrativo, nel senso che non mi hanno direttamente attaccato sulla questione palestina o su altre questioni diciamo più politiche, ma hanno sbandierato questo, cioè hanno utilizzato questo escamotage amministrativo, che peraltro anche da un punto di vista legale io sono tutelato, perché su quel processo la non menzione da parte del giudice. Quindi è successo un po' questo fatto, diciamo che le tempistiche, ecco, sono quantomeno sospette.
Sospette,
diciamo.
E mi viene anche da farti un'altra domanda, magari a sproposito, ma come fa l'università La Sapienza a sapere, no? Ci può essere uno zampino esterno o sono questioni che possono...
No, qualcosa sotto c'è, sicuramente, nel senso che le pubbliche amministrazioni, così come anche l'Università Sapienza, possono fare questo tipo di controlli sui propri collaboratori, dipendenti, poi lei non è neanche un dipendente, purtroppo è un misero collaboratore. E detto ciò, io non ho, nella mia, insomma, ma parlando anche con colleghi più grandi di me, non si è mai visto un controllo di questo tipo per un bando di quel tipo, insomma, con un bando contrattualmente del cavolo, fa pensare, ecco, che ci sia proprio questo controllo in quel momento, diciamo, mirato, ecco. A differenza di altri casi che magari, come ad esempio il caso di Padova che avete descritto, dove la Digo si è direttamente presentata sul suo luogo di lavoro e quindi ha reso palese di fatto la politicità della sua operazione, o penso all'educatore di Roma che è stato, diciamo, per un po' su un social network, è stato addirittura, gli è stato revocato il permesso di soggiorno. Esatto, qui diciamo che molto probabilmente se la sono studiata meglio, cioè meglio, hanno utilizzato un escamotage puramente amministrativo, ecco, e quindi questo fondamentalmente.
Sì, e che un controllo di questo genere lo facciano appunto te, che eri un collaboratore in qualche modo, non di certo stavi diventando rettore o stavi assumendo una carica di direzione o di una certa importanza all'interno di un'università.
Per le cariche di direzione proprio di enti penali fanno curriculum, ma sono per le altre cariche più sotto che rendono i coglioni.
Scherzi a parte, però, puzza questa storia e fa pensare a sicuramente un zampino esterno o qualcuno quantomeno che ha segnalato che addirittura un collaboratore della Sapienza di Roma è un compagno attivo nelle lotte, non solo quelle di 10 anni fa, come ci dicevi, ma anche quelle che quotidianamente attraversano anche in queste settimane l'università e le città. Volevo chiederti se avevi qualche altra riflessione, perché poi dobbiamo iniziare a andare verso la fine.
Le riflessioni sono un po' queste, adesso sto provando un po' a sentire i colleghi che conosco il dipartimento in questi giorni per capire come, insomma, se ci sono qualche informazione in più, sto sentendo gli avvocati e insomma questo è quanto.
E allora ovviamente...
Ringrazio ovviamente.
No, ti ringraziamo noi per essere qua e ovviamente, insomma, confidiamo comunque che con gli avvocati o con altri, insomma, questa situazione si possa risolvere al meglio con te. E niente, appunto, solidarietà da Padova, è importante denunciare questi fatti anche perché sappiamo che in un momento così di tendenza alla guerra e anche di mobilitazione sociale, casi come questo non possono che moltiplicarsi.
Sì, sì, su questo sono d'accordo, purtroppo. Ciao, grazie.
Grazie a te, ciao, alla prossima.
Ciao.
E con quest'ultimo collegamento direi che possiamo veramente andare verso il termine, che è da più di un'ora e mezza.
Anche
che
perché erano numerosi i casi di repressione, abbiamo parlato, abbiamo fatto un po' il pieno.
Sì, sappiamo bene che ce ne sono molti altri in giro per l'Italia, ma anche partendo da alcuni casi avvenuti qua nella zona di Padova, poi ne abbiamo toccati anche altri, sia insomma fondamentale per discutere, riflettere insomma su questo tema. In un momento così di mobilitazione sappiamo che se vogliamo fare del male al nemico, e se lo stiamo facendo, sappiamo che la repressione poi puntuale arriverà a colpire le organizzazioni, ma a colpire anche nel mucchio per cercare di spaventare, di far rientrare nei ranghi chi si mobilita, e sappiamo che l'unica arma nelle nostre mani per rispondere è questa, quella della solidarietà, quella della denuncia pubblica, e quello di organizzarsi insieme per contrastare la retorica demonizzante con cui ci colpiscono, rivolgergliela contro ai veri mandanti, ai veri criminali, che sappiamo bene chi sono, e rilanciare poi sulla lotta che si porta avanti nelle città.
Noi, oltre a rilanciare la solidarietà e continuare la lotta, ecco, saremo sempre a fianco della Palestina, che ricordiamo dal 7 ottobre è iniziata una guerra molto pesante, e l'esempio della resistenza palestinese che continua a lottare metro per metro ci dà una grande forza anche per superare tutti questi attacchi repressivi che arrivano qua in Italia come in tutta Europa.
E con questo allora direi che possiamo salutarci. Da Controvento, da Radiazione, per questa sera è tutto. Vi invitiamo a seguire il palinsesto di radiazione.org e, visto il tema della puntata, di stringerci in solidarietà e intorno a chi viene colpito dalla repressione, perché chiaramente colpiscono uno, ma lo fanno per colpire tutti.
Sì, l'unica cosa, appunto, non finirà la repressione. Vediamo che sta sempre di più prendendo piede nel nostro paese, soprattutto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, quindi anche in merito, immagino, alle mobilitazioni che ci sono state durante tutto questo periodo, che ci saranno, speriamo, anche dopo l'estate, anche durante, teniamoci pronti a portare sempre solidarietà tra studenti, lavoratori.
E a mobilitarci. E con questo, da Radiazione è tutto. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciao.
Alla
Ciao.
Prossima.